bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina, in questa trasmissione che sin dal dicembre 2005 abbiamo chiamato Latinoamericano, e che ci occupiamo, lo ricordiamo sempre, dell'altra sponda dell'Atlantico fuorché gli Stati Uniti e il Canada. Ci occupiamo di questa parte del mondo con l'attualità, con interviste in diretta in America Latina. Soltanto che oggi faremo una trasmissione un po' particolare, perché più che d'attualità faremo un approfondimento per quanto riguarda la figura politica di Javier Milei, che si è insediato, va ricordato, in Argentina nel dicembre del 2023. Un fenomeno sicuramente dal punto di vista politologico molto interessante da scoprire, da conoscere, ed è per questo che sentiremo la conferenza che la scorsa primavera ha fatto al Circolo Catay di Padova Hernán Oviña, autore di un libro dedicato a Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo e l'invenzione della politica, editorial El Colectivo. E poi ha dedicato un volume al zapatismo per principiante. Ma anche ha fatto dei studi su Gramsci. Quando parliamo di Gramsci pensiamo ad un intellettuale che ha avuto più ripercussione fuori Italia che dentro. Aggiungiamo che Hernán Oviña è dottore in scienze sociali all'Università di Buenos Aires e ricercatore dell'Istituto per l'America Latina e il Caraibi della stessa università. Prima però di sentire Oviña vanno ricordate alcune cose, per esempio che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Si scrive, lo ricordiamo e lo ricorderemo sempre fino al 30 settembre, 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. latinoamericano@gmail.com è la mail per comunicarsi con questa trasmissione, che oggi 22 agosto arriva alla puntata 941. Ripeto, latinoamericano@gmail.com è la mail per comunicarsi con il sottoscritto. Adesso, senza perdere tempo, sentiamo un po' più di musica. Oggi siamo accompagnati da un CD che è Buenos Aires Latte, edizione numero 2. E quando torniamo ascolteremo la voce del ricercatore argentino Hernán Oviña. A fra poco.
Si desapareció, en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá.
Grazie a tutte e tutti per essere qui a questo incontro. Il nostro ospite è Hernán Oviña, che viene dall'Argentina, è professore di scienze sociali all'Università di Buenos Aires, ricercatore presso l'Istituto Studi Latinoamericani e Caraibici, sempre dell'Università di Barcellona, è editore popolare e coordinatore di seminari e laboratori di formazione nell'ambito dei movimenti popolari e dei sindacati di base in Argentina e in America Latina. Autore, tra le altre cose, di Zapatismo per principianti, coautore di Pedagogie emancipatorie di Nuestra America, Pedagogie critiche in America Latina, Esperienze alternative di educazione popolare, Gramsci e l'educazione, Pedagogia della prassi e politiche culturali in America Latina. Membro del Movimento Popolare della Vingiato. E lo ringraziamo per essere qui con noi, e con lui vorremmo affrontare un po' alcuni argomenti che riguardano appunto quello che sta succedendo in America Latina, a partire dall'elezione del presidente Milei e di questo sorgere della destra ultraliberista che sta spopolando non solo in America Latina, ma anche qui in Europa sta cercando di venire fuori. E lascio a lui la parola, dopo, insomma, dopo una breve introduzione, così avremo modo magari di fare un po' di domande alle quali potrebbe risponderci.
Grazie.
Benissimo. E vado a leggere, scusate perché non parlo bene l'italiano, vado a leggere in italiano e dopo possiamo tradurre e parlare un po' in spagnolo, un po' in italiano. Innanzitutto voglio ringraziarvi per la possibilità di essere qui a parlare con voi, in particolare ai compagni di Potere al Popolo. Bueno, l'importanza di queste organizzazioni, non solo in Italia, anche nel sud globale, no? Cioè, il rapporto tra il sud globale è fondamentale in questo tempo. L'internazionalismo, no? Come ricreare l'internazionalismo in questi tempi dove la destra esercita l'internazionalismo, eh? Internazionale, e anche si articolano. Ma la sinistra, i movimenti, le organizzazioni purtroppo non tanto. E questo è un problema per noi, per i popoli, per le organizzazioni, anche nella propria terra, nella propria Italia, nella propria Argentina, c'è molte frammentazioni. In particolare i compagni di Potere al Popolo e a Maria Rosa e Dario anche, ringraziarli. E la prima cosa che vorrei dire è che al parlare di estrema destra noi siamo di fronte a un fenomeno, non siamo di fronte a un fenomeno totalmente nuovo, anche se è relativamente recente a livello globale. Sorprende ovviamente la velocità con cui è riuscita a imporsi e a raggiungere un'enorme capillarità nella società. Per esempio, un anno fa, nessun argentino pensavano che Milei, un personaggio mediatico senza capillarità alcuna oggi può essere presidente. Questo è pazzesco. Sorprende questa velocità, anche l'enorme capillarità nella società. Non credo che si tratti di un fenomeno esclusivamente elettorale, né solo di un fenomeno mediatico limitato alle reti digitali, anche se queste hanno indubbiamente avuto un ruolo chiave nella sua installazione. È più corretto parlare di movimenti di ultradestra al plurale, poiché rispondono a dinamiche globali, ma anche alle particolarità di ciascuna realtà. Si tratta quindi di un fenomeno globale e allo stesso tempo risponde a una certa specificità del contesto argentino e anche latinoamericano. Entrambi i fattori strutturali si uniscono a questioni e aspetti soggettivi e circostanziali. Da un lato c'è un contesto globale di crisi del capitalismo e non solo del suo interno, una crisi multidimensionale e di civiltà, una policrisi la chiamavamo, che genera uno stato di animo e un'ansia senza precedente. La incertezza e l'angoscia sono la nuova normalità, ma allo stesso tempo in America Latina si è assistito al declino del primo ciclo di governi cosiddetti progressisti, ma è un termine che non mi convince molto. Noi parliamo di ciclo di impugnazione, non so come adesso, ciclo di impugnazione al neoliberalismo nell'America Latina, Sinal, Cinal. È un concetto che parliamo con un'altra compagna, Maribel Tuaites Rey, una compagna argentina, per non dire post-neoliberalismo. Non crediamo che c'è una fase di post-neoliberalismo in algún momento nell'America Latina. Sì, di disputa, di confronto con il neoliberalismo, ma dobbiamo parlare del neoliberalismo non solo come politica economica, ma anche come processo di subiettivazione, è più complesso. sì, si è esaurito come progetto e ha mostrato i suoi limiti endogeni, i progressismi. Qualcosa di nuovo è la velocità dell'attuale pendolare in America Latina, dal progressismo all'estrema destra, negli ultimi anni, soprattutto dal 2015 al 2019 e da questo al 2023. Una pendolarità estrema. Pensiamo per esempio anche in Brasile, dei progressismi a Bolsonaro e adesso di Bolsonaro a Lula. Questo anche nell'Argentina, di Alberto Fernandez a Milei, senza soluzione di continuità, diciamo così. E questa pendularità è anche estrema instabilità egemonica. Nel caso dell'Argentina anche questo era evidente e Milei ne è proprio un sintomo. Tuttavia, nel nostro caso dobbiamo incorporare una visione, una lettura a lungo termine e tornare per un lato a 1976, il colpo, no? Il terrorismo d'Stato. È molto importante questo per intendere anche non solo nell'Argentina, ma nel Sud America. Questo è tutto, siamo familiari, per esempio, di Uruguay. Familiari dei desaparecidos di Uruguay, ma anche Uruguay, Cile, Bolivia, Argentina. Simultaneo, ma nell'Argentina nel 1976 c'è un colpo con 30.000 desaparecidos. Ma anche peraltro al 2001. Nel 2001 c'è una rivolta molto importante. 1976-2001 per me sono due momenti chiave per intendere perché Milei oggi è presidente nell'Argentina. Per comprendere il fenomeno Milei e ciò che incarna. Il terrorismo di Stato e la violenza paramilitare diffusissi in Argentina e in gran parte del Sud America con le dittature avevano lo scopo di smantellare ogni progetto rivoluzionario e dirompente, spezzando e disgregando un rapporto di forza che metteva in pericolo il dominio borghese, configgendo e annientando complessivamente i nemici delle classi dominanti e dell'imperialismo, stabilendo una disciplina generalizzata e un'atomizzazione nelle viscere stesse della società, facendola precipitare in una paura paralizzante e assordante che riusciva a fungere da punto di non ritorno. E questa paura non ha desaparecido del tutto. Questa paura è chiave anche per intendere il fenomeno di Milei. Ecco perché quella che emerge in Argentina nel dicembre 1983, quando la dittatura cade, è una democrazia della sconfitta. Credo che anche nell'Italia è una democrazia della sconfitta, no? Negli anni 80-90. No? Nell'America Latina c'è una democrazia della sconfitta e questo esplicano anche un po' lo che acontece oggi, no? Che, come ci ha ricordato più volte Leon Rosichner, un compagno filosofo, intellettuale, militante, si fondava questa democrazia della sconfitta su un precedente genocidio, un terrore escluso dal quale venire, e ciò che lo ha preceduto, che lo delimita ancora oggi. Questo terrore delimita anche oggi la democrazia nell'Argentina e anche in Sud America. Così la democrazia ha finito per essere accettata come una tregua o una parentesi pacificatrice, una apparenza consolante del nostro fallimento e delle nostre sventure. Dico questo perché in dicembre, quando posso parlare in spagnolo? Sì, sì. En diciembre, cuando se elige Milei, coincide justamente ese mes con el festejo y la celebración de los 40 años de la democracia.
Che in, cioè a dicembre, quando Milei viene eletto, è il mese anche in cui si festeggiano i 40 anni della democrazia in Argentina.
Entonces una pregunta es si Milei no es un hijo bastardo de esta democracia.
Quindi la domanda è se Milei non sia un figlio bastardo di questa democrazia qua.
Más que alguien que viene desde afuera a vulnerarla o a hacerla peligrar.
Ma piuttosto non sia qualcuno che venga dal di fuori a metterla in, a minacciarla, a metterla in pericolo.
Questo è un interrogante, una domanda, ma anche un'ipotesi. Perché Milei hanno triunfato con la regla del juego democratico liberal burguesa. Non so se ho capito, sì, hai capito.
Perché Milei comunque è riuscito a vincere stando dentro le regole del gioco della democrazia liberale burguesa.
E adesso vado a plantare un'altra ipotesi, che è che si configurano una forma di Stato ibrida dove le regole del gioco liberal burguesas perduran e al mismo tempo hay un estado de excepción intermitente. O sea, puede haber represión y militarización selectiva y libertad de expresión, de organización, elecciones democráticas a lo stesso tempo. Non è fascismo questo, è un'altra cosa.
Perché c'è appunto un fenomeno complesso per cui convivono due realtà diverse, no? Una realtà per cui stai dentro le regole della democrazia in cui ci sono elezioni, libertà di espressione e tutto il resto, ma anche e come si agisce uno stato di eccezione per cui esiste anche una repressione diretta, qualcosa che in realtà minaccia questa democrazia stessa. Quindi questo non è fascismo, ma è qualcosa di diverso.
E además non è fascismo perché il fascismo supuso una derrota previa del movimento obrero. E todavía ni en la Argentina ni en América Latina los pueblos están derrotados.
Non è fascismo soprattutto perché il fascismo ha vinto dopo aver sconfitto i movimenti operai, mentre questa sconfitta in Argentina e nell'America Latina non è mai avvenuta. Cioè, i movimenti operai e le associazioni dei lavoratori non sono mai stati sconfitti.
Justamente Milei viene a querer quebrar y derrotar a esta capacità di resistenza che, si bien no tiene una dinámica di unificazione aún, se mantiene attiva.
Proprio Milei quello che vorrebbe sarebbe appunto spezzare e rompere questa resistenza che esiste nel movimento operai, e anche se appunto non agiscono in maniera unificata, però appunto questa resistenza esiste.
Grazie. Al terrorismo politico militare succederà il terrorismo economico dell'iperinflazione nel 1988-89, sperimentato alla fine degli anni 80, e che permise a Carlos Menem di assumere la presidenza dicendo o io o il caos. Questo è lo stesso che Margaret Thatcher. La paura ha aperto la strada a un'egemonia neoliberista che ha poi comportato privatizzazione e aggiustamento e forme di resistenza che daranno luogo a una sfida più generale e popolare nel dicembre 2001. Questo dicembre del 2001 è un momento costitutivo, chiave nell'Argentina. Questa l'insurrezione di massa dà luogo ovunque ad assemblee di quartiere, fabbriche occupate, picchetti e movimenti territoriali, implicando in termini storici un punto di non ritorno. Con esso si chiude definitivamente un ciclo iniziato su scala nazionale il 24 marzo del 1976 con il terrorismo di Stato e proseguito al di là dei progressi e degli insuccessi durante i successivi governi civili di Alfonsín, Menem e Della Rúa, cui i settori subordinati, subalterni, non riescono a trascendere, al di là di brevi interregni, le loro azioni difensive. L'ascesa al governo nel 2003 del peronista Néstor Kirchner ha comportato un cambiamento importante rispetto ai governi precedenti. Bisogna tener conto che è entrato in carica con un numero molto basso di voti, è arrivato secondo al primo turno. A veces se olvida que ganó Menem las elecciones en el 2003, salió primero, en prima vuelta Menem ha triunfado. Pues, ¿no? Kirchner sale segundo, pero renuncia Menem a presentarse en segunda vuelta, ¿no? Menem ha rifiutato di candidarsi al secondo turno perché avrebbe subito una certa sconfitta. E che si registrava ancora un relativo aumento delle lotte, aumento relativo costanza delle lotte e delle dinamiche di mobilizzazione. Il cosiddetto kirchnerismo, una versione di centrosinistra o progressista del peronismo, implicava una ripresa economica basata sull'impegno neosviluppista, che implicava un patto per l'occupazione e il consumo. Per l'occupazione non è il concetto, per l'impiego, per il lavoro, creazione di lavoro, di posti di lavoro, in parte precari, e un patto di consumo, di consumo popolare. È un relativo miglioramento delle condizioni di vita dei settori popolari, anche se allo stesso tempo ha approfondito gli schemi di riprimarizzazione e di aumento dell'estrattivismo, esacerbando la dipendenza senza riuscire a risolvere il problema dell'inflazione né a mettere in discussione le basi stesse del potere delle classi dominanti, che al contrario si sono sentite sempre più incoraggiate. La crisi del 2008 e le sue conseguenze in America Latina a partire del 2011, con il calo dei prezzi delle materie prime, la riduzione dei prezzi dei commodity, questo è un fattore fondamentale nell'America del Sud, nel Sud America, hanno avuto la tendenza a esacerbare i problemi accumulati in senso più socio-economico, portando con sé non solo proteste e malcontento da parte di vasti settori popolari colpiti in questa situazione, ma anche come risposta e controoffensiva da parte dei vertici, dei eliti, aggiustamenti di bilancio, livelli di violenza sempre più elevati, estrattivismo estensivo e sovraccarico sia nei campi che nelle città, un clamoroso aumento della disuguaglianza e una brutale precarietà della vita, con politiche egemoniche l'instabilità è una caratteristica costante in quasi tutta la regione. Non so come tradurre l'instabilità, va bene? L'instabilità è egemonica anche, non qualche instabilità. Una inestabilidad hegemónica, una ausencia de dirección, orientación por parte de las propias clases dominantes. Clase dominante,
cioè, c'è una ausencia de dirección de las stesse clasi dominanti, cioè c'è una instabilidad que proprio è pervasiva a tutti i livelli della società, non c'è una direzione.
Stiamo sentendo, gentili ascoltatori, l'incontro che ha fatto al Circolo Catai di Padova la scorsa primavera Hernán Uvigna. Adesso sentiamo un'altra parte del suo racconto, del suo analisi a proposito del fenomeno Milei, che non è tanto facile, l'avrete capito, da definire. Non si può chiamare un governo fascista duro e puro. Ci sono elementi che aggiungono complessità a questo fenomeno che questa conferenza prova a delucidare.
Milonga per ricordarte, milonga sentimentale, otro se te sta llorando.
Questa concomitanza di disagi, frustrazioni e scandalose asimmetria ha aperto la strada alla crescita accelerata delle proposte di destra. In questo clima di forti discorsi sull'austerità e sulla necessità di ordine, Maurizio Macri è riuscito a trionfare nel 2015 e diventare presidente. Tuttavia, il suo governo si è rivelato un disastro. Ha generato un indebitamento estremo, questo è il credito dell'FMI, il más alto in tutta la storia, il prestito más alto in tutta la storia dell'FMI, lo ha contraído Maurizio Macri. Y buena parte de ese dinero se ha fugado, la propia élite lo ha fugado, ¿no? El empresariado y quienes lo contrajeron. Es senza precedenti nei confronti del Fondo Monetario Internazionale. La inflazione è rimasta a livelli molto elevati e ha instaurato logiche di maggiore neoliberalizzazione negli ambiti statali e nella stessa società, anche se non è riuscito a far sicché un prospetto pacchetto di leggi che mirava a rendere precarie le condizioni di lavoro, riformare il sistema pensionistico e produrre un aggiustamento fiscale. Ancora una volta la resistenza delle strade ha costretto il progetto a essere invertito. Questo è in dicembre 2017. Dopo il trionfo elettorale, elezioni legislative di Macri, Macri ho pensato che il trionfo elettorale era hacía possibile implementare un pacchetto neoliberale.
Rendeva possibile mettere in atto un pacchetto di leggi.
Questo è importante perché los vaivenes gubernamentales no coinciden con la relación de fuerzas. O sea, la relación de fuerzas en Argentina no necesariamente siempre se expresa en términos electorales.
¿Qué entiendes con relación
de fuerzas? Correlación de fuerza, relaciones de fuerza, confronto de fuerza, le clases y rapporto
de
fuerza entre las clases sociales, no siempre se expresa de manera mecánica electoralmente. El triunfo de Macri, per esempio, in dicembre del 2017 non fu una carta in blanco, un habilitar che avance, e che occorre? Che hai una mobilizzazione e un confronto con la polizia nel Parlamento, dove la destra cuenta la quantità di tonnellate di pietra che si hanno arrojato. Al día de hoy dicen che quantità di tonnellate di pietra ese día se arrojaron. Fueron muchas toneladas, por cierto. Y esto hace retroceder el proyecto y ahí empieza a declinar el proyecto macrista.
Quindi in quel momento che erano las elecciones legislativas.
Sí, legislativa a medio término.
Sí, le elezioni di mezzo termine legislative, c'è stata una manifestazione molto forte in cui sono state lanciate tantissime pietre, di cui effettivamente, cioè, le persone contano addirittura.
La derecha, el macrismo, al día de hoy repite la cantidad de toneladas de piedra que se tiraron ese día.
Sí, el macrismo, la destra, racconta cuáles son las toneladas de piedra que son state lanciate quel giorno, proprio numeri specifici di quantità di pietre che sono state lanciate. E questa protesta effettivamente è riuscita a.
Es el comienzo del fin del macrismo.
È riuscita a mettere. Sì, è iniziata la discesa del macrismo.
Ma per me. Al confinamiento de la pandemia le precedió un confinamiento electoral.
Al lockdown de la pandemia ha precedido, prima di quello, un lockdown elettorale.
Porque al macrismo se lo podría haber sacado en la calle a través de una dinámica más de movilización, pero se terminó encauzando por una vía electoral a través de una alternativa che espresso Alberto Fernández.
Perché piuttosto di andare nelle elezioni che hanno eletto Fernández e che hanno cacciato Macri, si poteva, in realtà, una mobilitazione delle strade poteva cacciare via Macri senza dirigere verso le elezioni, no? Quindi questo fare nuove elezioni e portare Fernandez ha fatto sì che ha limitato, insomma, la mobilitazione popolare che avrebbe in realtà messo in ginocchio il macrismo da sé.
Non era algo aislato in questo momento la mobilizzazione. 2019 c'è l'anno nel Sud America di 50 anni fa con más mobilizzazione. In Cile, desde la época de la Unidad Popular, que no se vivía una rivolta como el 18 de octubre en avanti. En Colombia, che huelga choperos generales. En Ecuador, che una rivolta, una insurrección popular indígena, más anche feminista, de dones. Che anche un ciclo de rivolta 2019-2020. La pandemia corta, interrumpe este proceso de movilización que en Argentina se expresó en contra del macrismo, pero que se terminó canalizando electoralmente.
Sí, quello che dicevo prima, la pandemia è riuscita a far sì che queste manifestazioni del 2019, che appunto non coinvolgevano solo l'Argentina, non potessero esprimersi in pieno e avessero finito appunto nelle elezioni che hanno cacciato Macri.
Vado a leggere un po', scusi.
Si capisce?
Capisce, sì? Sì. Grazie. Ancora una volta, bueno, questa resistenza, alla fine, data la frustrazione generata da macrismo, dal governo da macrismo, nel 2019 una parte significativa della popolazione ha deciso di votare per Alberto Fernandez, Cristina Kirchner, una formula che includeva a quasi totalità del peronismo nella sua coalizione. La pandemia, l'atteggiamento timoroso e conservatorio di Alberto Fernandez, una certa inazione o disaccordo generato da Cristina e innumerevoli altri limiti del blocco governativo hanno portato il paese a una situazione estrema, con livelli estremi di povertà, inflazione, enorme precarietà e un'accettazione del debito con il FMI che fungeva da corsetto quando si trattava di prendere iniziative. In ciò che irrompe in 2001 e apre questa rivolta insurrezione, ma anche ciò che lascia in sospeso o del tutto irrisolto, non si comprende ciò che stiamo vivendo oggi in Argentina. Ritornando alla tesi operaista da qua, potremmo dire che Milei è una ricerca, o meglio una reazione violenta e risentito, così come lo furono in senso più gradualista, moderato, riformista i precedenti tentativi troncati del kirchnerismo e del macrismo, salvo le notabili differenze tra loro, che di fatto come tendenze opposte diedero luogo a quello che per molti anni fu conosciuto come crack, come grieta nell'Argentina, la grieta tra kirchnerismo e anti-kirchnerismo, ma il fracasso di questi due ultimi governi è una ipotesi esplicativa di perché emergono Milei. Di catturare, Milei è una reazione violenta e risentito di catturare e ridisciplinare il potere costituente, non so come dire, che emerge nel 2001. Ciò che emerse allora in Argentina, in quegli anni, e che a suo modo irruppe con forza anche in gran parte dell'America Latina e anche a livello globale, alcuni giorni, la settimana scorsa abbiamo visto un libro su Genova, per esempio, no? Genova c'è 2001, non è diverso da lo che acontece nell'Argentina, ma nos cuesta pensare in clave globale la dinamica o della lucha de clases o della relazione, il rapporto di forza, ma 2001 qua, prima di Genova, 2001 là, Forum Sociale Mondiale, un'altra cosa, no? Questo è importante per intendere anche la globalità della destra, come reazione. Ci permette di comprendere meglio cioè che stiamo vivendo oggi. La ribellione del 19 e 20 dicembre di quell'anno 2001 comportò una crisi organica che comportò la caduta di 4-5 incluso presidenti in poche settimane e l'emergere di nuove istituzioni e ribelli che misero radicalmente in discussione tutto ciò che esisteva. Questa crisi finisce per essere strutturata dall'alto, questa è la ipotesi, no? O sea, il fracasso della strutturazione, dell'intento di strutturare la crisi per alto, hace un poco emerger a Milei come una expresión de extrema destra, ¿no? Attraverso la repressione, strutturare questa crisi, attraverso la repressione, ma anche attraverso una ricomposizione egemonica del sistema negli anni successivi. Durante il kirchnerismo c'è una egemonia debile, come si chiamano nell'Argentina, una egemonia precaria, che si descompone, che si smembra negli ultimi anni già del kirchnerismo. Y esto hace posible que el macrismo en 2015 gane, que además remite a un contexto más general, donde Dilma es, digamos, es destituida por un golpe, hay anche c'è instabilità nell'America Latina, in altri paesi. Questa crisi finisce per essere strutturata dall'alto. Sebbene un rapporto di forza emerso da questa situazione di lotta e mobilizzazione dal basso non si sia mai completamente rotto, e che a parte perché non si sia mai completamente rotto è che Milei oggi deve quebrar esa relación de fuerzas que todavía no fue rota del todo. Y esa memoria histórica se reactivó en el 2017 cuando el macrismo intentó implementar el proyecto. Ahora, Macri se diceva que lui era gradualista. Él decía, yo soy gradualista. Nuestro gobierno solo le da la fuerza para hacer cambios graduales. El neoliberal, de destra, más el gradualismo era un reconocimiento de la relación de fuerzas que existía y la imposibilidad de avanzar de manera más abrupta para implementar el paquete más brutal de mayor neoliberalización. Milei dice, no va más el gradualismo. No hay tiempo ni margen para el gradualismo. Hoy es tutto o nada.
O sea que, appunto, el macrismo, que es un Macri, que es stato un presidente comunque neoliberista, non abbracciava questo modo che adesso abbraccia Milei di rompere tutto il gradualismo e di attuare proprio un economic shock neoliberista, e Macri appunto era questa persona che invece era gradualista, cioè voleva attuare delle politiche neoliberiste, però proprio perché riconosceva che c'erano dei rapporti di forza, dei movimenti forti in Argentina, secondo lui bisognava farlo in maniera graduale. Milei invece dice che non esiste più questo gradualismo e che bisogna proprio rompere e cambiare tutto immediatamente.
Perché además oggi a livello globale non c'è possibilità per il gradualismo. Con la guerra, con il capitalismo verde, digo, oggi siamo in un momento più extremo, no? di meno margine, di un ajuste e austerità globale, molto più aguda. Questa crisi che nasce, questa crisi fa nascere due figli bastardi, con la crisi del 2001, no? A destra e nel centro-sinistra. Da un lato il macrismo e dall'altro il kirchnerismo. Il fracasso di questi due figli bastardi hace surgir un hijo bastardo di questi due fracassi, che è Milei. Milei è un hijo bastardo del fracasso di questi due progetti, per derecha e per centro-sinistra, destra e macrismo, centro-sinistra, nazionale e popolare, non so come dire, il kirchnerismo, il fracasso di questi due governi, del 2015 al 2023, più o meno, hace emerger una figura, perché si agota esa grieta e esa alternancia, esos dos coaliciones che surgen de la crisi. Scusi, il macrismo e il kirchnerismo sono due configurazioni e identidades distintas del sistema de partidos que había colapsado en el 2001. el radicalismo, el peronismo, esa, el partido justicialista, el radicalismo, ese sistema partidario argentino colapsa en el 2001 y emergen dos sectores, proyectos políticos institucionales que intentan suturar, recomponer la hegemonía, pero que no lo logran del todo.
Quindi appunto dopo il 2001 questo rappresenta anche una crisi per il sistema dei partiti precedenti, tradizionali che esisteva fino a quel momento lì, e nascono appunto da un lato il centro-sinistra con il kirchnerismo e dall'altro lato il macrismo, che cercano di ricomporre un po' di nuovo quell'egemonia che esisteva prima e che appunto i movimenti sociali e i rapporti di forza hanno spezzato. Però senza riuscirci mai del tutto a ricomporre di nuovo e a portare quella egemonia come c'era una volta. Da questa crisi qui emerge Milei.
Il fallimento di entrambi i progetti politici nel superare la crisi, a sua volta, ferma o permette la nascita del mileismo. Il mileismo sarebbe una aspirazione a una ultraderecha di massa, che allo stesso tempo è figlio bastardo di queste sconfitte. Ecco perché penso sia importante riflettere sul ruolo giocato da quella che Bourdieu chiama l'amnesia della genesi, cioè la cancellazione delle origini, dove quelle possibili non solo si eclissano, ma diventano addirittura inimmaginabili. L'amnesia della genesi è che tanto il macrismo come il kirchnerismo tienen que renegar ese punto de origen que es el 2001. Por eso lo caracterizaron, y en esto están de acuerdo, más allá de sus diferencias notables, estoy diciendo que no son los tesos, macrismo, kirchnerismo, ma ambedue dicono que en el 2001 fue la antipolítica, que ambedue son la recuperación de la política. Ciò che è avvenuto proprio con il 2001, che dal discorso sia del kirchnerismo che del macrismo, è stato letto come antipolitico, come qualcosa da superare e totalmente negativo. Milei gana la elezione cantando Que se vayan todos, il canto del 2001. Que se vayan todos, che tutti fuera, siamo fuori, no?
Tutti vadano via.
Vadano via, tutti quienes, chi, tutti. Può essere i politici, può essere la casta, per Milei è la casta, i politici tradizionali, ma lui non è un politico tradizionale, è alguien esterno. Él canaliza un descontento muy fuerte frente al fracaso de estos dos proyectos que habían emergido de la crisis del 2001. Y él se presenta como por fuera, denunciando a esta casta que efectivamente no resolvió los problemas estructurales de la población. Estoy tratando de pensar como, digamos, no estoy haciendo una apología, aun cuando la extrema destra tiene una racionalidad, no es pura irracionalidad, porque el problema en Milei es que se lo ve como un loco, un pazzo, ¿no? De hecho, la biografía de él se llama El Loco, no es un pazzo. Sí, está un poco loco, pero hay que entender, desde una... Mariátegui, un compañero, 100 años fa, decía que el fascismo, es imaginaciones senza inteligencia. La sinistra ortodossa es inteligencia senza imaginaciones. Dobbiamo fare le due cose, dice Mariátegui. Entonces, no es solo imaginaciones. Perché Milei, per esempio, proponía dollarizzare l'economia. E se l'economia è bimonetaria nell'Argentina? Per comprare una proprietà tenés que tener dólares. Io, con peso no hago mucho en Argentina. Hay un montón de operaciones en donde el Fondo Monetario cada tres meses define los destinos de la política económica. Entonces, lo que estaba diciendo no era una cosa alocada. Conectaba con un problema estructural. El Banco Central o el odio a la casta. Efectivamente, había un malestar, una angustia, un enojo, una bronca. Questa conexión es afectiva, ma anche politica, ¿no? ¿no? En términos de bronca, de orientación, que coincide además con una inestabilidad hegemónica, una falta de orientación generales de las élites.
Per esempio, sì, appunto, in questo caso di che c'è esiste appunto una razionalità in quello che fa Milei e c'è una ragione di essere, no? Nel senso, per esempio, nella questione che vuole dollarizzare l'economia sembra una cosa fuori di testa, però in realtà in Argentina funziona già molto così, che è bimonetaria, che per tantissime cose ti richiedono già l'avere il dollaro e per altre cose in realtà non vuoi. Per cui esiste un malessere dal fatto che già il Fondo Monetario Internazionale applica comunque, riesce a guidare e a determinare l'economia in un certo senso, e questo crea un malessere che effettivamente esiste tra la popolazione, che poi magari si identifica in Milei, che dice che bisogna dollarizzare, insomma. Per cui bisogna stare attenti a cogliere questa razionalità che esiste effettivamente dietro all'appoggio di Milei.
Milei coglie e risignifica questo ripudio alle politici, ripudio al malestare, no? Intorno alla situazione, ripudio dei modi tradizionali di fare politica. Il fatto che tutti se ne davano lo risignifica e se ne appropria come vendetta. E in questo ha una maggiore capacità di radicalità e trasformazione rispetto al progressismo stesso e alla destra tradizionale. Io credo che nella campagna Milei fu più antisistema che tutta la sinistra. Cioè, questo è un problema. La sinistra diceva, siamo terza forza, possiamo disputare acá, esto, e Milei diceva, hay que prendere fuego todo, il Banco Central, son todos unos chorros, lo vamos a hacer mierda. La gente conectaba más con eso porque si me preguntan a mí, yo también los quiero hacer mierda, quiero prender fuego todo, ¿no? ¿Cuánto más para el que está angustiado en el horno, decimos ya, ¿no? En el forno, ¿no? Con bronca, con impotencia, con incertidumbre, con precariedad absoluta. Y con esta radicalidad, che, un discurso atractivo, digamos, ¿no? En medio de un fracaso. Perché nel 2015 votiamo macrismo perché, bueno, già il kirchnerismo non lo risolve o no, o le tenemos bronca o per lo che sia, no? Macrismo non funziona. Bueno, volvamo al kirchnerismo, votiamo a quien nos dice che hay que votar, Alberto Fernández, un fiasco malissimo. E adesso che facciamo? Emerge una figura externa che además conecta afectiva y políticamente con esa bronca, inestabilidad e incertidumbre. Perché un'altra questione.
E quindi appunto, cioè, nella campagna elettorale Milei è stato addirittura più antisistema della sinistra del progressismo, no? È stato più radicale, più antisistema proprio nelle rivendicazioni che faceva. E in questo si collegava un malessere e a un'emotività proprio che avevano le persone di odio nei confronti delle istituzioni, del Banco Centrale e di tutte quelle istituzioni appunto che rappresentavano il loro malessere. Perché effettivamente ci sono persone che stanno dentro il forno, come modo di dire là, cioè che stanno veramente male e che poi hanno votato in un certo periodo storico, hanno votato il macrismo pensando che fosse la soluzione, poi hanno votato Fernandez e Kirchner di nuovo pensando che fosse la soluzione e non è mai cambiato niente, per cui adesso appunto si arriva a un punto in cui questa persona è sufficientemente radicale come per sembrare una persona che può cambiare le cose.
E anche la pandemia, c'è un confinamento estremo, una falta di libertà per i giovani e Milei parla di libertà tutto il tempo. Libertà, la questione della libertà in un neoliberalismo estremo, dove l'imprenditorismo, ser empresario de uno mismo, de si stesso, no? È algo capillare, soprattutto nella giovane generazione. E Milei parla di sì, dobbiamo triunfare, dobbiamo prosperare, dobbiamo, sì, sta bene ganare dinero. I giovani sono quasi tutti precari e tienen che sopravvivere alla intemperie. Questa, la libertà è un concetto non astratto. Nella pandemia fu una questione clave, no? Chiave per... E anche las redes, y redes digitales y redes sociales, son un territorio donde el mileísmo disputa fuertemente. Milei dice, somos gramscianos. La batalla cultural es molto importante. La disputa por el sentir, el senso comune.
Che in un fenomeno come quello di Milei è molto importante anche ciò che avviene nei social network, nei social media, che è anche dove stanno più i giovani. E lì spesso Milei rivendica questa cosa del essere gramsciani, no? Loro sono più gramsciani di Gramsci, della sinistra in un certo senso, perché dicono che bisogna vincere la battaglia culturale.
Toda una vida me estaría contigo.
Gentile ascoltatore, se sentite questa musica vuol dire che è arrivato il momento di salutarci e di concludere con la puntata del 22 agosto 2024 di Latinoamericano. Puntata che l'avevamo fatto un po' diversa perché non abbiamo fatto interviste in diretta con l'America Latina come fa spesso questa trasmissione, bensì a conoscere un po' meglio il fenomeno Milei, il fenomeno sociopolitico di Milei, come mai una figura così polemica come lui riesce ad arrivare alla principale carica politica dell'Argentina. Non posso salutarvi senza ricordarvi che il 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico, che il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Non so cosa farete adesso, però voi mi raccomando continuate l'ascolto di questa emittente, perché fra poco ascolteremo un intervallo musicale, dopodiché dalle 21.30 alla mezzanotte sarà il momento di sentire musica e cultura. Quindi mi raccomando, continuate l'ascolto di Radio Cooperativa. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi e noi come al solito ci diamo appuntamento a giovedì prossimo dalle ore 19.10 quando torneremo con una diretta di Latinoamericano, latinoamericano@gmail.com. Grazie e alla prossima!
Forma, ni donde ni como, pero junto.